La pulce nell'orecchio, ci guardiamo attorno, ci guardiamo anche dentro, se tacciamo la settimana appena trascorsa per cogliere temi ed attualità che trasformiamo poi in domande e commenti.
Insieme ad un ospite facciamo tutto questo, che ci offre uno sguardo supplementare per riuscire a leggere, decodificare almeno un pezzettino di questo mondo complesso.
Molto complesso. Siamo la pulce nell'orecchio, grazie per farci un po' di spazio nella vostra mattinata impegnata del sabato mattina.
Gradite come sempre le vostre riflessioni sui temi che scegliamo di affrontare, quindi ci potete contattare attraverso i soliti numeri.
Buona mattina da Maria Pia Belloni, Elena Caresani, Gianni Zocchi in regia, Michela De Pedrini al centralino.
E per leggere le notizie scelte dal Mare Magnum dell'attualità settimanale, con noi c'è Veronica Barassi. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Antropologa, professoressa ordinaria in scienze della comunicazione presso la Scuola di Scienze Umane e Sociali dell'Università di San Gallo e titolare della cattedra di Media e Cultura presso l'Institute of Media and Communication Management.
E non è finita la presentazione,
no,
perché vogliamo ricordare che Veronica Barassi si occupa in particolare delle implicazioni sociali e politiche delle tecnologie dei dati e dell'intelligenza artificiale. Ma noi vogliamo cominciare con così un occhiello un po' più sulla persona. Ci piace raccontare qualcosa delle nostre ospiti, dei nostri ospiti, e possiamo dire che lei, diciamo, è un po' figlia del mondo. Milano, Londra, Los Angeles, San Gallo, un bel giro. Aiuta per approfondire i temi antropologici.
Un bel giro sicuramente, dove mi ha portato la vita.
Quindi a Londra per studiare, per già insegnare?
Sì, a Londra. Io ho lasciato Milano quando avevo 19 anni e sono andata a Londra e ho passato quasi tutta la mia vita adulta a Londra e ho fatto la carriera accademica lì come antropologa, specializzando in scienze della comunicazione. E poi a Los Angeles per seguire mio marito per 4 anni e poi infine a San Gallo ho portato tutta la famiglia più vicino a casa.
È bello questa possibilità di fare queste svolte, no? Perché adesso forse non è un segreto il mestiere del marito? Si può dire?
Sì.
È produttore cinematografico, per quello Los Angeles.
Certo.
Non lavora per la CIA, no? Sì, no. Per quello si può dire.
Quello si può dire, quello è certo.
No, però è vero che per un'antropologa, insomma, vivere in contesti culturali e sociali diversi offre a volte anche uno spunto diretto proprio, e se pensiamo ai social, se pensiamo appunto alle tecnologie, all'intelligenza artificiale, diciamo, risiedere negli Stati Uniti e anche a Londra, insomma, magari anche la base, l'humus sul quale studiare ha offerto spunti.
Questo è certo, proprio una cosa che dobbiamo tenere presente è il fatto che noi ci relazioniamo alle tecnologie in forme diverse a livello culturale proprio, quindi è stata per me una maniera di vedere gli occhi attraverso differenti culture. Secondo me è indispensabile nello studio della tecnologia.
Veronica Barassi è anche autrice di libri, ha pubblicato diversi articoli, diverse ricerche, avremo modo di parlarne durante la nostra mattinata, ma adesso che siamo osservate da lei,
infatti
oltre
mi
dal
sento
pubblico,
un attimino. Lei studia cioè, il grande occhio che osserva tutti noi da un tot di tempo. Quindi.
Adesso noi cominciamo con il primo editoriale. Tocca a te, Maria Pia.
Idlib, miracolo e condanna, così mi è venuto il titolo. Le immagini a volte riassumono situazioni in un istante e dall'apocalittico terremoto tra Siria del Nord e Turchia del Sud vi è un'immagine che mi ha molto colpita. È quella di due bambine siriane riprese in quella che sarebbe diventata la loro tomba se l'opera di un soccorritore locale non fosse giunto proprio lì, sopra quelle lastre di cemento armato che avevano seppellito le due bambine, sorelle, una avvolta nell'altra. Un soccorritore le ha trovate, seguendo le voci, il grido disperato che diceva «Salvateci, saremo le tue serve», che significa «Vi saremo per sempre grate». Un'immagine ed una frase che riassumono non solo il dramma attuale del terremoto, ma che ci parlano di 12 anni di guerra, morte, fuga, lotta per la vita. In Siria del Nord ci parlano di due bambine che solo la guerra e la distruzione hanno nel DNA. E nei loro occhi spalancati. Praticamente murate, salvate appunto solo per miracolo, le due sorelline sono nate e cresciute vedendo solo morte, imposta dal regime sanguinario di Assad, nei confronti di chi non lo ossequiava, ovvero il popolo di Idlib, che sin dall'inizio della guerra si era costituito resistente in nome della libertà e dei diritti umani sbeffeggiati dal presidente siriano. Le due bambine orfane sono nate e cresciute lì, nella roccaforte isolata dei resistenti di Idlib, capendo presto che le loro vite dipendevano dall'aiuto degli altri. Per questo l'invocazione: salvateci, saremo le vostre serve. Triste condizione per un bambino privato di tutto, anche della dignità. Sommersi e salvate, direbbe Primo Levi. Di sommersi e salvati è piena la storia, ma proprio perché la storia la fanno i diretti testimoni degli orrori, bisognerebbe guardare in faccia queste due bambine, i loro occhi così spalancati da sembrare quasi morte, uno sguardo davvero vuoto, privo di luce. Chissà se queste due bambine o altri sopravvissuti al terremoto in Siria verranno giudicati migranti di buona categoria dagli esponenti svizzeri dell'UDC, che vorrebbero delle classifiche per decidere se un migrante è utile o no per ottenere l'accoglienza. Di solito di fronte ai bambini anche il cuore più insensibile ha un sussulto, e quel lieve sussulto ci rassicura che forse allora non siamo poi così bestiali e insensibili, anche se poi diciamo profughi siriani, ma ci dimentichiamo spesso cosa c'è dietro queste due parole. 100.000 morti per la guerra, 5,3 milioni di sfollati interni, 5,6 milioni di rifugiati nei paesi limitrofi. Vivono tutti sotto la soglia di povertà. 6,5 milioni sono bambini. E questi sono i numeri prima del devastante terremoto di lunedì mattina. Ala, il nome di una delle due bambine, Ala e la sua sorellina parevano incredule che qualcuno si occupasse di loro. Ala e la sua sorellina scampate al terremoto lo sanno che un futuro non ce l'hanno. Come sopportare tutto questo? Si chiedeva ai suoi lettori il New York Times mercoledì. Per una popolazione che da un decennio vive di bombardamenti, sfollamenti, povertà ed epidemie, e ora anche il terremoto, con i soccorsi internazionali che lì ad Idlib non arriveranno mai. Solo Primo Levi, solo i Primo Levi, le Liliana Segre potrebbero rispondere alla domanda del New York Times: come fanno a sopportare anche questo? Noi, che da lontano al caldo seguiamo questa ennesima sciagura, di sicuro non possiamo farlo.
Ecco, di solito appunto in questa trasmissione l'ospite che è con noi in studio ci aiuta magari a fare una riflessione sulle notizie che noi portiamo. Certo che è difficile, Veronica Barassi, su un terremoto così devastante, così impressionante.
Sì. È molto difficile, e la cosa, ci sono due cose che io ho pensato quando ho letto la notizia delle due bambine. Uno, ovviamente, come umana e come mamma, ho pensato alle mie figlie, che sono anche loro due sorelline. Ho pensato a mia sorella, perché quando sei umano pensi a te e pensi alle persone intorno a te. E poi ho pensato alla stupidità, se vogliamo, degli umani. È da anni che fanno la guerra e poi arriva un terremoto che è molto più grande, molto ci ricorda quanto siamo fragili, quanto tutti i nostri combattimenti quotidiani alla fine sono inutili, no? E poi ci porta davanti a tutta l'ingiustizia. Come verranno allocate le risorse? Chi è che si occuperà di queste persone? Cosa vuol dire vivere come rifugiato sotto la soglia di povertà o in un campo di rifugiati, senza, nel limbo della vita? Sono tutte domande, secondo me, fondamentali che ci dobbiamo sempre porre. E il fatto di avere un disastro come il terremoto in qualche modo ci porta di fronte a tutta la fragilità non solo del nostro essere uomo, ma tutta la stupidità e inutilità di tante delle nostre lotte e delle nostre guerre. Questo è quello che mi è venuto in mente quando ho pensato a questa notizia.
Forse c'è anche un altro aspetto, che questo terremoto paradossalmente così tragico riporterà fuori tutta questa realtà che è un po' sottaciuta, no? Adesso riprendo i numeri che ha appena detto Maria Pia: 5,3 milioni di sfollati interni, 5,6 milioni di persone nei paesi limitrofi, cioè superiamo il numero degli abitanti della Svizzera. Ovvio che non possiamo farli venire tutti qui, però insomma l'Europa è grande, c'è anche il resto del mondo, o comunque qualcuno può intervenire in questi paesi per cercare di fermare questa cosa.
E la politica migratoria europea, sappiamo, è un po' al collasso, quindi c'è anche questo problema che si aggiunge.
Sì, abbiamo questo problema che si aggiunge, e diciamo che c'è anche la responsabilità dei media, diciamo che ci sono storie che non vengono più raccontate perché ormai vanno avanti da troppo tempo, perché non sono considerate, come in inglese si direbbe, newsworthy. Sì. E quindi c'è anche tutto quell'aspetto del fatto dell'opinione pubblica che in qualche modo si dimentica, perché come ancora essendo umani non possiamo portarci nella vita di tutti i giorni il peso di tanta sofferenza, tutto il tempo ricordarci di queste notizie. Però dobbiamo anche responsabilizzarci, i media hanno un ruolo in quello.
Ecco, se lo dice lei che insegna scienze della
comunicazione ed è antropologa. Infatti è interessante, Veronica Barassi, perché io sempre di più sento persone che mi dicono: ma sai che io non ascolto quasi più la radio, non leggo quasi più i giornali perché non ne posso più di sentire. Siamo in un momento storico, siamo in un contesto mondiale davvero appunto fragile, piano inclinato, tutto che sembra perdersi, dissolversi, dopo che per anni pensavamo che tutto fosse strutturato e gestito, no? da noi, e oggi ci troviamo così di fronte a questa enorme fragilità. Ma lei, da antropologa e da specialista dei media, come giudica queste persone, tante, numerose, io ne sento tantissime, dicono: guarda, scusa, non ascolto neanche più perché non ne posso più sentire notizie brutte.
Da un certo punto di vista io lo capisco, abbiamo un'esposizione tale all'information overload, a questa costante bisogno di informazione e ricerca delle informazioni sui social, adesso per esempio veniamo esposti a storie proprio minuziose, biografiche di qualcuno dall'altra parte del mondo. 50 anni fa non succedeva questo, magari ci arrivavano le notizie generali, e quindi ovviamente psicologicamente come umani facciamo fatica, è normale, e secondo me è un bel segno che facciamo fatica in qualche modo, perché vuol dire che siamo sensibili, anche se sembra che non lo siamo, quando diciamo: ah, non vogliamo sentire le notizie, non vogliamo sapere. Ma anche perché adesso c'è talmente tanta ricerca nelle storie che...
E come dice lei giustamente, invece, ancora la responsabilità dei giornalisti di dover continuare a raccontare per non lasciar cadere l'attenzione. Allora, diciamo, dall'umana disperazione alla tecnologia, con il secondo editoriale, Elena.
L'idea era: chiedo a ChatGPT di scrivere un editoriale su ChatGPT e poi lo leggo per dare a tutti l'idea di quello che sa fare. Niente da fare. ChatGPT è sovraccarica, gentilmente invita a riprovare tra un po' e a lasciare l'indirizzo email per venire avvertiti quando ci sarà meno traffico. E faccio così, lo faccio. Sono passati 3 giorni e non mi ha ancora scritto. Insomma, tutti ne parlano, tutti la vogliono, è un inaccessibile oggetto del desiderio. Altri giornalisti, anche della SSR, dell'RSI, ci stanno provando senza grandi soddisfazioni, solo frasi brevi e imprecise. Le università, quindi, per il momento possono stare serene, perché difficilmente gli studenti riuscirebbero a farsi scrivere la tesi. Ma cos'è ChatGPT? È un server di conversazione digitale in grado di rispondere a qualsiasi domanda grazie all'intelligenza artificiale. Vuoi un racconto sul mare stile Hemingway? Vuoi un riassunto della Seconda Guerra Mondiale? Risolvere un problema di algebra? Il testo di una canzone nello stile di Nick Cave? Ecco, proprio lui, diversamente da me, è riuscito ad avere risposta e ha trovato il risultato scadente. Secondo Nick Cave, ChatGPT non ha ancora maturato la creatività e manca di emozioni. Ma va? È stata lanciata il 30 novembre del 2022 dalla società OpenAI di San Francisco, inizialmente gratuitamente, con l'intenzione di monetizzarla in seguito. 4 giorni dopo aveva già più di 1 milione di utenti. Nel gennaio 2023, pochi giorni fa, ha raggiunto i 100 milioni, diventando l'applicazione per consumatori con la crescita più rapida fino ad oggi. Sulla stampa finanziaria si riflette molto sul tema, si susseguono notizie che riguardano la possibilità di fare soldi con questa forma di intelligenza artificiale, e in settimana, per esempio, la Microsoft ha annunciato una nuova versione del suo motore di ricerca Bing, potenziato con questa tecnologia. Molti sostengono che ChatGPT sta per rivoluzionare il mondo dell'internet, il mondo internet che conosciamo. Passa un po' di tempo, ritento. Chatty è al massimo della capacità in questo momento, però devo riconoscere che ha un bel modo di fare, si prende in giro anche da sola facendo apparire sullo schermo 10 barzellette sul suo status. Una fa: scommetto che i server di ChatGPT sono troppo impegnati a calcolare il senso della vita per rispondere rapidamente. Ovviamente tutti sappiamo che la risposta è 42 per citare Douglas Adams, ma scusate, lo so che le barzellette non si dovrebbero spiegare. Al successivo tentativo mi sorprende con un altro passatempo e scrive il testo per uno spot televisivo. Mi domando se sa quindi di cosa si occupa la RSI e io sto accedendo proprio dall'ufficio. Al terzo tentativo mi rendo conto di essere stata definitivamente intercettata dall'intelligenza artificiale. Stavolta c'è uno spot radiofonico sullo stato della ChatGPT. Non lo sto neanche a riferire perché è veramente scarso. I nostri copy sono molto, molto, molto meglio, molto più creativi. Ha ragione Nick Cave. Ma crescerà. C'è da starne certi.
Veronica Barassi, lo ricordiamo, antropologa, specialista in comunicazione, particolarmente attenta ai social e alle tecnologie, all'influenza, al rapporto tra soprattutto giovani e tecnologia e intelligenza artificiale. Siamo nel suo campo, siamo nel suo ambito. Dopo questo editoriale, che reazione ha? Che voglia di raccontare alcuni aspetti di questa nuova?
Tornerei sul punto di Nick Cave, comincerei da lì. Non è creativa e non ha emozioni, no? E lì, secondo me, è fondamentalmente il problema sociale, culturale, storico che stiamo vivendo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Perché abbiamo, noi come umani abbiamo talmente tanti sogni di quello che può essere l'intelligenza artificiale che non riusciamo a guardare in faccia le tecnologie che abbiamo. Certo, ChatGPT non è creativa, non può essere creativa, è un modello di linguaggio che si basa su statistiche e cerca di trovare il linguaggio che è statistica, che ha statisticamente ha più senso, no? E quindi è un altro approccio alla nostra, proprio al nostro rapporto con che cos'è il linguaggio in sé, no? E quindi no, non può essere creativa, no, non ha emozioni, questo lo sappiamo, però non tanto, perché ci speriamo sempre in fondo con l'intelligenza artificiale che in qualche modo sia, ci dia una, come una lente su chi siamo come uomini e che in qualche modo riesca a riprodurre la nostra umanità, no?
Sì, anche perché c'è una cinematografia che invece ci ha detto che queste intelligenze artificiali le emozioni ce l'hanno, non so, Her piuttosto che HAL 9000.
Sì, o Ex Machina.
Certo. Anche.
No, no, quello sì, noi a livello proprio abbiamo questo fascino con l'intelligenza artificiale. Ora, tornando a ChatGPT, secondo me è interessante, è affascinante e io sto guardando gli sviluppi. Al momento i due rischi che vedo per la nostra società, uno è che non abbiamo un modo di verificare le risposte, come dicevi tu, erano scadenti in qualche modo, gli diamo molto più valore o pensiamo che siano molto più intelligenti queste macchine di quello che in realtà sono. E la cosa che fa un po' paura è che loro ci danno una risposta, poi magari gli chiedi un'altra cosa e elaborano la sua risposta. Se cominciamo a pensare al fatto come Bing, di un modello come ChatGPT che rimpiazza i motori di ricerca, lì potrebbe essere un problema, perché vuol dire che non solo a noi arriva solo una risposta e non le migliaia di pagine di Google, che è vero che non andiamo oltre la prima pagina di solito, però certo, abbiamo la possibilità di farlo. Quindi quella è verificare che tipo di conoscenza c'è dietro a queste macchine, che sappiamo che sono in molti casi biased e hanno dei pregiudizi, quindi bisogna stare attenti a questo.
Certo, c'è anche il fatto che per esempio Google ci dice la fonte, la sorgente da cui ha preso questo link, cosa che invece non fa, certo, o per ora almeno, questa ChatGPT. Credo che torneremo su questo argomento.
Io ho ancora una piccolissima curiosità, ma piccola, prima di entrare nel mondo della musica, ma proprio perché, lo dico adesso perché è calda la discussione, si diceva, si confermava, lei ce lo conferma, non c'è emozione, allora, pur che sappiamo, è programmata da esseri umani. Ma questo non avere emozioni non rischia, soprattutto con i giovani che interloquiscono molto più magari degli anziani con queste piattaforme, con queste offerte, non c'è il rischio che ci si abitui a non avere emozioni negli scambi, nelle comunicazioni, cioè che l'esempio che viene dato da una chat GPT piuttosto che da altri modelli possa abituarci a dei linguaggi privati di emozione?
Sì e no, nel senso che quello che dobbiamo insegnare ai giovani è una nuova forma, secondo me, di alfabetizzazione, di come si usano queste macchine, di capire questo aspetto, come direbbe la sociologa Turkle, di intimità artificiale, no? Dobbiamo dargli le chiavi di lettura per farglielo capire, questo sicuramente. Ma il fatto che questo abbia veramente un impatto sui giovani, io non ci credo, perché proprio i giovani sono bravi a capire le tecnologie a volte molto meglio di noi.
Bel messaggio.
Dunque, tra l'altro, a proposito di ChatGPT, volevo assolutamente anche segnalare, ricordare agli ascoltatori che
la RSI ha un podcast da ieri sera, il podcast.
Sì, è sul sito RSI News, sull'applicazione Il Mondo Là Fuori, anche su tutte le piattaforme, c'è appunto questo podcast in cui si parla di ChatGPT. Adesso ci sono i Depeche Mode, con grande piacere torniamo al 1981. Loro lì, in quei tempi, avevano fatto la prima apparizione a Sanremo, quando erano già famosissimi, ma lì l'Italia li aveva scoperti, era l'86, e ci tornano stasera. Sono veramente curiosa di sapere se faranno quelle cose di una volta o se avranno qualche canzone nuova da proporre al pubblico.
Internet era un abbaglio ancora, era un oggetto semi sconosciuto quando i Depeche Mode.
Completamente sconosciuto per il 99,9% dell'umanità.
Allora, ritroviamo questa seconda mezz'ora della prima ora, ma come parliamo alla pulce nell'orecchio? Parliamo così perché ci piace un po' disturbare l'ascoltatore e l'ascoltatrice. Quindi con Veronica Barassi, antropologa e specialista di comunicazione e di rapporto tra tecnologia, intelligenza artificiale e umano. Siamo con lei per appunto aggiungere ingredienti, spunti e riflessioni riguardo alle quattro notizie che noi come redazione della Pulce nell'Orecchio scegliamo ogni sabato mattina in questa prima ora. Allora, adesso è il momento di proseguire appunto con gli editoriali, ma prima vogliamo chiedere a Veronica Barassi cosa ci ha portato lei come notizia. Questo è il compito che diamo anche ai nostri ospiti. Immagino stiamo nel solco dell'argomento dell'editoriale di Elena, che è quello di ChatGPT, no, così a naso.
Sì.
Tra l'altro, scusate, dopo la faccio parlare, ma nel frattempo un ascoltatore che è stato più bravo di me ha ottenuto...
Ci è riuscito
perché ha scritto proprio: puoi scrivere un editoriale su ChatGPT? Risposta: certamente, ecco un possibile editoriale su ChatGPT. E quindi comincia, no? È anche abbastanza lungo, direi che più che altro sembra un articolo di autopromozione più che un vero editoriale.
Infatti.
Comunque, grazie per averci provato e per esserci riuscito.
Si vede che una finestrella temporale aveva smaltito.
A me comunque continuano a non scrivere. Io gli ho dato l'indirizzo email, ma non mi
anche questo è un elemento interessante. Magari c'è una scelta, dice: no, sono dei giornalisti che mi contattano, sto un po' più a te. Adesso io metto una personalità a ChatGPT che abbiamo detto non ha emozioni, ma magari c'è anche una scelta. Il logaritmo dice: attenzione, se sono dei giornalisti che ti cercano, stai attento.
Ma non credo che siamo a quel livello, però la cosa vera di ChatGPT, secondo me, infatti la mia notizia che portavo oggi, anche se può risultare noiosa visto che stiamo parlando così tanto,
no,
di ChatGPT, era l'equivalente di ChatGPT di Google, Bard, che ha sbagliato un'informazione astrofisica ed è stato criticato online per aver sbagliato questo pezzo di informazione astrofisica su un determinato telescopio. La volevo portare perché ci tenevo proprio a ritornare a questa idea del fatto che la nostra conoscenza sempre di più viene mediata da queste tecnologie, da questi algoritmi. Google ha trasformato la nostra educazione in maniera significativa, lo sappiamo tutti.
Ciao alla memoria.
Ma al punto che a volte in classe mi dicono, alcuni miei studenti mi dicono: ma Google non dice così. Ho detto: vabbè, Google non dice così, però ci sono tot libri che dicono così. E ritornando a come usiamo queste tecnologie, secondo me possiamo fare tantissimo con ChatGPT. Cioè, per esempio, scrivimi l'editoriale, come ha fatto l'ascoltatore. È una cosa bellissima. Ma ovviamente se uno è un esperto di scrivere editoriali, poi già GPT gli dà delle idee e da quelle idee riesci a costruire una cosa bella, no? Però il problema è quando non sei esperto dei campi. E quando uno non ha un livello di conoscenza di un campo, è molto difficile leggere tra le righe di ChatGPT. E a me è successo, ho fatto delle ricerche su ChatGPT in relazione all'antropologia delle emozioni, l'antropologia della persona, che sono letterature che conosco abbastanza perché le ho studiate a fondo. Ovviamente come umano non conosco tutto, però mi sono resa conto che c'erano tantissimi livelli che ChatGPT non includeva, autori che non citava, e gli autori che citava erano autori che di solito sono famosi ma non sono famosi in quel campo, e c'era un sacco di sincronia, di non conoscenza di quei campi di studio. Quindi secondo me è molto importante sapere usare queste tecnologie in maniera critica, ma neanche avere la paura di dire: ah no, non le usiamo. Per esempio, ci sono delle università o scuole che dicono: ah no, no, non le usiamo assolutamente. Secondo me invece dobbiamo esporre i ragazzi sempre di più a queste tecnologie, dobbiamo insegnarli proprio a come usarle.
Ma è vero anche che appunto in Svizzera, diciamo all'esordio di ChatGPT, alcune università svizzere proprio si erano poste, ecco, lo sa, la domanda: non corriamo il rischio che le dissertazioni, i lavori di memoria, insomma quello che poi lo studente dovrebbe invece impiegare come tempo di ricerca e di evoluzione mentale, la spende con due click inserendo tre elementi? Questo è un pericolo.
Io ho provato a essere uno studente e a porre a ChatGPT le mie domande degli essay che chiedo ai miei studenti, e non ho la minima paura che ChatGPT riesca a mettere insieme i testi o il syllabus che ho creato io nel mio corso e la capacità critica che io cerco negli studenti Lo vedi subito se l'ha scritto ChatGPT.
Quindi voi vi accorgete?
Secondo me sì. Beh, poi adesso non lo so, cioè, io personalmente secondo me ne accorgerei, anche perché poi magari possono prendere spunto, però hanno bisogno comunque di fare un passo in più.
Certo, prendere spunto è normale, no? Lo fai leggendo tante cose diverse, da lì prendi gli spunti, questo è normale. Ma c'è una cosa, scusate, che per esempio se lo studente usa un testo di Wikipedia, per esempio, no? Magari nelle scuole primarie si fa, poi, però dopo non, ovviamente non è che puoi far finta che sia il tuo testo, quello che hai creato tu, la tua tesina, eccetera. No? Però lo verifichi facilmente, copia e incolla una frase e si torna subito all'origine grazie ai motori di ricerca. Magari non è così facile fare la stessa operazione di controverifica con ChatGPT, perché qualcosa modifica in tutti i casi da una fonte da cui magari ha copiato delle frasi intere.
Questo è sicuro, ma poi secondo me al momento si stanno anche da una parte ci sono delle risposte dal mondo della tecnologia in cui dovranno mettere dei watermarks, ci saranno determinate cose che dovranno fare per rassicurarci che non ci sia un plagiarismo costante dappertutto.
Che non piace a nessuno.
Però come tutte le nuove tecnologie, noi stiamo negoziando pezzo per pezzo mentre parliamo, cioè non abbiamo una soluzione in mano immediata. Quindi quello ci dovrà essere, ci dovranno essere delle regole che dovremo seguire, questo è normale.
Forse confonde un po' più, giustamente, confonde un po' di più ChatGPT, perché appunto assemblando da così tanti origini, contrariamente a Wikipedia, è più difficile poi intercettare, magari mette già insieme sfilacciati stralci di qua e di là, e quindi difficile magari poi capire che si tratta di plagio o di copia e incolla.
Questo sì, ma infatti secondo me quella è una cosa che dovrà essere negoziata pezzo a pezzo, e ci stiamo lavorando, tante persone ci stanno lavorando intorno a questo. È anche vero che secondo me, ritornando alla conoscenza, com'è la conoscenza statistica verso la conoscenza reale, in università soprattutto, secondo me deve essere abbastanza difficile che uno studente possa passare, almeno nella mia classe sono sicura che uno studente non può passare con ChatGPT da solo, magari
gli studenti di Veronica
non si può mai sapere, esatto,
sono
non si può
avvisati
sapere. Allievi dell'università di San Gallo
non ce si può
C'è il nostro ascoltatore F che sta proseguendo nel suo lavoro di analisi di ChatGPT e adesso gli ha fatto fare un altro esercizio, gli ha detto: puoi riassumere questo testo in massimo 100 parole, naturalmente adesso ce l'abbiamo. Grazie. Vediamo cos'altro gli fa fare. Intanto è il momento di un altro editoriale, Maria Pia.
Il Netturbino filosofo, una storia di vita, una storia che racconta della nostra società e almeno per questa volta una storia positiva, che attraverso i social sta viaggiando con l'effimera temporalità e profondità dei social, ma qualcuno magari la coglierà in tutta la sua essenza. È la storia del balayeur à la rose. Michel Simonet è un netturbino, scrittore, conosciuto in tutta la Svizzera francese, un uomo che ama la vita, la bellezza, la filosofia e che ha deciso di raccontare il suo quotidiano anche attraverso Instagram e TikTok. Negli ultimi giorni sono stati contati oltre 4 milioni di persone al suo seguito interessati alla sua storia. Netturbino e scrittore, studi in filosofia e teologia. Il friburghese Michel Simonet fa lo spazzino da 37 anni, un lavoro che gli piace, gli permette di stare all'aria aperta, lo soddisfa nel suo intento di mantenere pulizia e grazia nella sua città. Da anni sul suo carretto che spinge in su e in giù per la città di Friburgo, Michel Simonet ha una rosa rossa, sempre fresca, dal gambo lungo, perché, come dice lui, alla spazzatura va contrapposta la bellezza. È felice di contribuire al benessere, alla vita comunitaria e sociale della sua città. È felice di offrire ogni giorno una parola, un sorriso, una rosa a chi ormai lo vuole incontrare volontariamente per condividere pensieri, riflessioni sulla vita. E allora va detto che i suoi studi in filosofia e teologia gli permettono di ascoltare e condividere con spessore le preoccupazioni e le idee della gente che incontra per strada. Grato per il suo impiego di servizio pubblico, Michel Simone ha una famiglia numerosa e quando ha tempo si riposa scrivendo. Già due i suoi libri, uno dedicato alla famiglia, l'altro appunto al suo lavoro, Le Balayeur à la Rose, un successo che sta portando il netturbino svizzero al cospetto dell'editoria internazionale. Sì, perché il libro dedicato al suo mestiere ha già venduto oltre 25.000 copie in Svizzera, è già tradotto in italiano e in tedesco, e le richieste di traduzione ora giungono dalla Cina, dalla Corea, dalla Gran Bretagna. Il suo editore, Charlie Vautier, cofondatore delle edizioni Femme de siècle, e Femme sta come fame, è molto sollecitato da quando la storia dello spazzino con la rosa sta girando sui social. Riceve mail, telefonate da ogni dove, prima del terremoto anche dalla Turchia, da parte di un editore turco che chiedeva i diritti per pubblicare Le Balayeur à la Rose. E Michel Simonet annuncia che, visto il successo, si dedicherà presto al seguito della sua folle storia di netturbino. Una storia che spiega così bene che qualsiasi professione si faccia, l'essenziale non va coltivato. L'essenziale va coltivato dentro se stessi, in barba proprio ai pregiudizi e agli sguardi diffidenti di chi ancora oggi pensa che il netturbino sia una professione di basso rango. E no, ragazzi, lo spazzino con la rosa è lì per darci un altro messaggio, lui che ha studiato filosofia e teologia. E allora un invito, buona ed edificante lettura.
Veronica Barassi con noi in studio, professoressa Sangallo, antropologa, un bel soggetto per un'antropologa, un personaggio così, e tutto ciò che ruota attorno a lui.
Sì, è bellissima, una bellissima storia, mi fa venire in mente un antropologo, David Graeber, molto famoso, che è stato anche il mio supervisor per un anno alla fine del mio dottorato, che lui diceva sempre: possibilità umane sono sempre molto più grandi di quello che crediamo in generale. Questa storia rende il fatto che come umani abbiamo tutte queste possibilità, e che è la società che ci chiude in stereotipi. Perché un netturbino non può essere un filosofo? Questa è la grande domanda. E infatti scopriamo che sì lo può essere, e che tante delle divisioni di classe o delle idee che abbiamo della società sono alla fine come delle cose che abbiamo concordato, ma che possiamo distruggere, che possiamo sempre sfidare, e questa storia è molto bella per quello.
Ma poi va anche sottolineato che, lo sappiamo, nella società del benessere nel quale viviamo, diciamo negli ultimi 30-40 anni, è vero anche che la scelta della professione per giovani, ma anche per i genitori, è sempre stato un momento un po' critico, no? Perché per tante persone l'idea che il figlio o la figlia dovesse per forza studiare, per forza fare l'avvocato, però rimaneva comunque una questione delicata, importante. Quindi possiamo dire che pian piano sta cambiando anche quella nella nostra società, che si sta un po' modificando a causa di tutti gli accadimenti. La scelta della professione forse oggi è un po' più libera, ha meno condizionamenti e forse appunto lascia più spazio alla forza della personalità.
Mi piace sperare che sia così. Mi piace sperare che sia così. Siamo anche di fronte a una società estremamente complessa, e abbiamo anche professioni che uno pensa: ah, guarda, fa il dottore, fa... e poi un aumento dei prezzi, e una società estremamente difficile a livello economicamente, se non si hanno alle spalle altri soldi. E quindi stiamo parlando anche di una società profondamente ingiusta da questo punto di vista, certo. Che non c'è più tanto quella mobilità sociale che c'era prima. Quindi a me piace sperare che sia come dice lei, però è anche
molto competitiva.
Sì, esatto, è anche molto complesso quello che stiamo vivendo al momento come periodo storico da questo punto di vista.
Allora noi proseguiamo con il quarto editoriale, Elena.
Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo mi è piaciuto e mi ha sorpreso, perché non la conoscevo se non per il suo aspetto. E ho pensato: ecco perché è un influencer di immenso successo, perché sa parlare alla gente con semplicità, riuscendo anche a toccare cause sociali e civili. Ho fatto una piccola indagine tra giovani ragazze e qualcuna ha anche ammesso di essersi commossa per questo monologo. Poi sui social, dove la Ferragni regna, si è detto di tutto e di più, idem sui giornali. Non può esservi sfuggito che questa settimana lei era a Sanremo, e questa settimana c'è il Festival di Sanremo. La prima sera, cioè la sera prima di questo martedì, è stato pronunciato un altro discorso che mi è piaciuto ancora di più, ma di questo si è parlato poco. L'hanno fatto ieri sera al TG, a dir la verità. Fino ad ora, fino a quel momento, mi sembra di no. Lo ha tenuto la console generale Sabrina Dallafiore al centro svizzero di Milano, davanti alla senatrice Liliana Segre, introducendo la serata Accolti e respinti, gli ebrei in fuga dall'Italia verso la Svizzera dopo l'8 settembre 1943, nuovi dati e acquisizioni storiche, un evento organizzato per la giornata della memoria. La console generale ha fatto riferimento al rapporto Berger per sottolineare che con esso abbiamo preso coscienza della nostra storia, anche dei capitoli più bui. Riporto alcune sue parole. La paura della Germania nazista, il timore di un'immigrazione di massa e le preoccupazioni per l'impulso politico di un antisemitismo presente anche in Svizzera hanno talvolta prevalso sui nostri valori e sulla nostra tradizione umanitaria. Per questi errori il Consiglio federale si è scusato ripetutamente. Stasera io, quale rappresentante ufficiale del mio paese, tanto quanto cittadina svizzera, reitero queste scuse nei confronti della senatrice Segre. Chiuse le virgolette. Era la sera del 6 febbraio, anniversario dell'arrivo ad Auschwitz nel 1944 di Liliana Segre e del padre, dopo essere stati respinti al confine italo-svizzero. Giusto, appunto, la memoria. Sempre lunedì scorso, sempre lo stesso giorno, quindi, la senatrice Liliana Segre, lo ricordo sopravvissuta e testimone dell'Olocausto, aveva inaugurato un totem al binario 21 nel sotterraneo della stazione centrale di Milano, dove si trova il memoriale della Shoah, che comprende un treno blindato, il muro dei nomi, una biblioteca, un centro di ricerca e altro ancora. Quello è il luogo dove, lontano dagli occhi dei milanesi, gli ebrei venivano caricati sui treni e deportati nei campi di concentramento. È un luogo ancora oggi poco noto, che migliaia di passeggeri che transitano dalla stazione ogni giorno non sanno che esiste. Un luogo così poco conosciuto che potrebbe venire dimenticato dopo la scomparsa dei superstiti, che ormai sono sempre meno e molto anziani. Un problema per cui la senatrice forse ha trovato rimedio, invitando proprio Chiara Ferragni, che ogni giorno si rivolge a 27 milioni di persone, ad esserne la testimonial. Questo è successo l'estate scorsa. Entrambe hanno ampiamente riferito dell'incontro, delle emozioni provate e dell'affetto reciproco. Da allora, sicuramente, qualcuno in più conosce un frammento della storia che non va dimenticata. E forse basta questo per dare un senso all'esistenza di un influencer.
Veronica Barassi, lo ricordiamo, antropologa specializzata in comunicazione. L'avvento, diciamo, di questo ruolo dell'influencer è abbastanza recente, spesso viene collegato a, come dire, a un'attività superficiale di marketing rivolta proprio a pubblicizzare dei prodotti. In questo caso invece la più nota influencer è stata scelta per sottolineare e fare da ponte mnemonico con la storia. Quindi l'altra faccia dell'influencer, possiamo dire.
L'altra faccia dell'influencer, oppure soltanto possiamo dire che è la dimostrazione vivente della complessità tecno-sociale che stiamo vivendo in questo momento storico. Si parla tanto dei social in maniera negativa, in maniera, se si pensa all'idea proprio di influencer, influenzare, c'è una connotazione quasi negativa, questa idea del fatto che sempre di più le nuove generazioni non riescano più a vivere le esperienze senza mediarle attraverso i social, senza creare una storia, senza... Basta pensare ai concerti, quando i concerti, uno va a un concerto, adesso si vedono tutti i cellulari sopra e non si vede più la gente che guarda il concerto. Quindi questa idea di costante mediazione e social mediazione dell'esperienza umana è vera e ci sono tanti aspetti negativi dei social, bullismo, gli algoritmi, le filter bubbles e tutto quello che volete. È anche vero che c'è tanto di positivo anche. La gente si incontra online, parla, scambia. E l'esempio di Chiara Ferragni, secondo me, è fondamentale da questo punto di vista, perché è vero che porta avanti determinate estetiche, porta avanti determinati messaggi che possono influenzare i giovani. però sta usando anche quella piattaforma per creare o per continuare la memoria collettiva su una cosa come l'Olocausto. E noi abbiamo bisogno di continuare la memoria collettiva, questo è fondamentale.
E quindi la scelta di Liliana Segre giustamente è stata dettata anche dai numeri, dalle cifre, ha scelto l'influencer di maggiore risalto e loro si sono incontrate, si sono conosciute e si sono confermate, insomma, no? Però questo passaggio di testimonio è davvero significativo di quello che può essere il ruolo positivo dell'influencer, che non è ridotto solo a marketing.
Assolutamente, e in qualche modo Chiara Ferragni ha dimostrato che è consapevole della sua responsabilità, è consapevole e si prende la responsabilità di portare avanti determinati messaggi, e quindi in quel modo vediamo il suo ruolo, secondo me, con un filtro diverso, capendone la complessità, il bene e il male insieme, il fatto che comunque sì, ha 27 milioni di followers.
Sì, è una cosa impressionante.
Lo spazzino 4, però, lo spazzino con la rosa di Friburgo, 4 milioni non è poco.
Ho pensato che sono più di 10 milioni i profughi siriani tra, certo, i campi dentro e fuori, cioè sono veramente numeri grossissimi di persone che potrebbero essere anche interscambiabili, no? Perché uno può essere anche un follower dello spazzino col fiore, anche di un influencer come la Ferragni, magari non è un profugo siriano, ecco. Però insomma sono numeri grandissimi che muovono anche un sacco di soldi, questo è importante.
Sì.
E proprio agganciandomi a questo, Elena, visto che Veronica Barassi ha scritto 3 libri, l'ultimo si intitola I figli dell'algoritmo, sorvegliati, tracciati e profilati. Allora ecco, mi riaggancio a questa questione perché naturalmente lei studia nel dettaglio, segue, approfondisce le relazioni tra giovani e tecnologie, intelligenza artificiale, e qua ripeto il titolo perché è significativo: figli dell'algoritmo, sorvegliati, tracciati, profilati. Qua colgo una lettura di pericolo per questi giovani, no? Che magari incoscienti, allora magari coscienti che i social possono anche promuovere argomenti interessanti, ma poi la tecnologia va, come si diceva fin dall'inizio, come la tecnologia sorveglia noi, i giovani devono sorvegliare la tecnologia.
Questo è sicuro, è Figli dell'algoritmo, l'ho scritto nel 2021 con Lewis Press, ed è un libro che guarda a cosa succede a tutti i dati dei giovani o dei bambini dalla nascita in poi, e quali sono le implicazioni di questi dati che vengono raccolti dalle famiglie. La cosa che cerco di fare nel libro è togliere la responsabilità, cioè il dito puntato contro i genitori, ma far vedere che stiamo vivendo in un'economia di dati che può essere estremamente problematica, come quella del capitalismo della sorveglianza, che può essere molto problematica per i ragazzi, perché questi dati possono seguirli in profili digitali per tutta una vita, e questo vuol dire che possono avere dei problemi a definirsi per quello che sono, possono ad avere delle libertà, possono avere, questi dati possono avere un impatto sui loro diritti umani, e questo cerco di farlo vedere attraverso il libro, che si occupa di diversi temi, dall'intelligenza artificiale nelle case, alla relazione tra dati e diritti, ai social media e anche alle app, per esempio le app di salute che vengono usate nelle famiglie. Quindi uso diversi esempi per pensare antropologicamente a questa trasformazione storica.
Perché ogni raccolta dati, ogni che contenuto, diciamo, che si attiva ogni volta che usiamo un device elettronico, offre, diciamo, opportunità di marketing per le varie, diciamo, attività economiche. I dati uguale soldi.
Esatto. E in più, tornando al discorso di ChatGPT, abbiamo sempre di più agenti di intelligenza artificiale che vanno a cercare questi dati, no? Nel mondo dei dati, quindi cercano, mettono insieme tutti questi dati, per esempio se pensiamo all'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, per le risorse umane, tanti di questi software cosa fanno? Analizzano tutti i dati che vengono pubblicati sui social, ma non solo quelli che vengono pubblicati sui social, anche che likes abbiamo messo, cose che proprio non ci rendiamo neanche conto, no? E quindi questo faccio
vedere. Ma
questo
certe volte può essere, voglio vedere il lato positivo di tutto ciò. Questo però può essere anche utile a noi come consumatori, come cittadini, perché se io posso usufruire di un certo tipo di profilazione, cioè se potrei anche ricevere per esempio delle informazioni che mi interessano particolarmente, per esempio sulla salute, essere assistita.
Questo sì, cioè la personalizzazione, la profilazione può avere un aspetto molto positivo. Storicamente noi come società abbiamo sempre profilato, profiliamo sempre. Se io scelgo una babysitter, vado a prendere le informazioni che trovo per sapere se la mia babysitter se posso fidarmi, no? Il problema è come vengono creati questi profili. E il fatto, ritornando a quello che stavamo dicendo prima, in inglese si dice unaccountability, non c'è proprio una traduzione, come mancanza di responsabilità e di verificazione che c'è dietro l'intelligenza artificiale, che non riusciamo a capire esattamente come questi profili vengono fatti. Per questo che adesso al momento parliamo di discriminazione algoritmica, di ingiustizia algoritmica e altri temi fondamentali nel mondo dell'etica e dell'intelligenza artificiale.
Tanto lavoro da fare, perché...
Sì, faremo una trasmissione proprio che riguarda questo, anche questa questione legale, no? Della profilazione che è gestita non dai governi normalmente, ma da proprietà private,
le aziende,
società,
esatto.
Eccetera. Quindi c'è tutto un altro capitolo molto importante.
Esatto. Allora, mancano pochi minuti alla fine di questa prima ora. Appunto, noi vorremmo continuare a chiacchierare perché gli spunti sono davvero interessanti e riguardano tutti, dagli 0 ai 102 anni. Credo che l'implicazione tra tecnologia e uomo, con tutto quello che abbiamo messo sul tavolo, potremmo proseguire per molto tempo, ma ahimè ci dobbiamo congedare dalla nostra ospite di questa prima ora.
E lo facciamo ringraziando Veronica Barassi per essere stata con noi, che ricordiamo insegna all'Università di San Gallo, è antropologa e tra le varie cose appunto ha pubblicato diversi libri, ci sono articoli suoi, ricerche a disposizione, comunque facilmente rintracciabili anche sul web.
E vi sgama se fate i lavoretti all'università.
Questo l'abbiamo, ecco, questo attenzione ai suoi studenti. Grazie per essere venuta in studio con noi a Lugano.
Grazie a voi. Buon lavoro.
Buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
Sunset from my car.